Wikiradio. Patrizia Pistagnesi racconta Cesare Zavattini.
Cesare Zavattini nasce il 20 settembre del 1902 a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Attraverserà tutto il secolo come uno degli ultimi, se non l'ultimo, intellettuale enciclopedico. L'ultimo di una genia di umanisti, di personaggi che si inseriscono in una tradizione quasi rinascimentale. Infatti Cesare Zavattini, questo che è venuto a noi e nella nostra memoria ci appare come una sorta di mostro sacro ormai, soprattutto nella memoria delle generazioni più giovani, è sceneggiatore, giornalista, soggettista di fumetti, commediografo, scrittore, poeta e pittore e, non ultimo, collezionista di quadri, piccoli quadri. La sua raccolta si chiamerà 8x10 perché ebbe questa ispirazione quando gli regalarono un piccolo quadro di Massimo Campigli. Arrivò ad averne quasi 1500, anzi probabilmente sicuramente 1500, perché ne cita lui stesso il numero in una delle tante lettere. Fu un grande anche scrittore di lettere, fra le altre cose. Un suo carteggio con Valentino Bompiani è stato pubblicato ed è molto interessante per capire appunto il percorso di questo grande intellettuale. Lo definisco così proprio per tutti i settori, tutti i campi in cui ha lasciato una traccia. La sua formazione è un po' nomade, legata all'esperienza lavorativa dei suoi genitori, che avevano un bar, albergo, ristorante a Luzzara e poi lo lasciarono per andare nel Frosinate, ad Alatri, a gestire una mensa aziendale, e poi tornarono a Luzzara e poi aprirono un altro albergo in una piccola località di montagna. Insomma, lui a volte seguì i genitori, a volte ebbe una sua vita autonoma fin da giovanissimo. Fu mandato per esempio a studiare a Bergamo bambino, poi frequentò il liceo ad Alatri, tornò a Luzzara e poi finalmente si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Parma, facoltà in cui fece moltissimi esami ma non si laureò mai.
Per la strada ando abito io, un tantino in su del fornaro. C'è un buchetto per me tanto caro, che ben tratte c'è spenno del mio. In quel buio c'è sta una picchietta, che c'ha l'occhi che c'ho su carboni, penne invidie, cucuzze e meloni. E quando entro si dico a così, che la roba bella, però il frutto più sgaggiato sempre addosso l'hai portato, ma quel frutto che è proibito se toccasse anche con me col dito, forse te la rubberò, caccia senza fruttarò.
Da bambino, da adolescente, si racconta che vide uno spettacolo di Fregoli a Bergamo che lo colpì moltissimo. Una delle esperienze probabilmente fondamentali della sua esistenza arriva quando, ancora molto giovane, ne è iscritto all'università, a Parma va a fare l'istitutore al convitto Maria Luigia, dove conosce come suoi allievi e poi amici ovviamente alcuni che saranno poi degli intellettuali fondamentali come lui del Novecento, Attilio Bertolucci e Pietro Bianchi. Questa comitiva, dove poi ci saranno anche Barilli ed altri parmigiani illustri, va una sera, pare, a vedere La febbre dell'oro. Pietro Bianchi dirà che poi vide uscire da questa proiezione il giovane Zavattini con gli occhi lucidi dall'entusiasmo. Forse da lì nasce una delle sue propensioni espressive, quella di sceneggiatore. Fra i tanti rimandi della sua vita vedremo poi che nel lontano, allora 52, sarà lui a salutare ed a accogliere al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma Chaplin in visita. Dicevamo quindi che questo momento della sua esistenza, siamo nei primi anni 20, è sicuramente fondamentale per la sua formazione. Non a caso comincia a scrivere per i giornali, esattamente per la Gazzetta di Parma, giornale per cui scriverà fino a quando non verrà risucchiato all'interno del Corriere Emiliano di impronta completamente fascista. Dicevamo che comincia a scrivere e anche nella sua esperienza di giornalista, che durerà almeno, anzi durerà per tutta la vita, diciamo che è la sua esperienza fondamentale almeno fino all'alba degli anni 40, anche in questa sua esperienza, dicevo, lui è poliedrico, curioso, aperto a qualsiasi tipo di sollecitazione. Scrive di cinema, scrive di teatro, scrive di impressioni, di piccoli viaggi nel territorio emiliano o italiano, lasciando comunque sempre un'impronta che è quella della curiosità, della originalità, dell'irriverenza, del cogliere della realtà. Questo è qualcosa che caratterizza tutta la sua opera in modo trasversale, che del cogliere della realtà gli aspetti più originali e anche più crudi, più spietati, quegli aspetti che ne denunciano l'assurdità, ma che vengono poi da lui trasfigurati con la fantasia e l'immaginazione come chiave di ordine, di armonizzazione di ciò che nella realtà sembra inconciliabile, sembra cattivo, sembra malvagio, sembra illogico. Dopo Parma, costretto a fare il militare, frequenterà Firenze. A Firenze ovviamente il famoso bar caffè, allora si chiamavano solo caffè, delle Giubbe Rosse, dove frequenterà appunto il gruppo di Solaria, da Montale a Vittorini. Poi lo vediamo a Milano, dove lavorerà a vari giornali e dove, siamo insomma a cavallo degli anni 20, degli anni 30, dove avrà il primo contratto stabile con Rizzoli, l'editore Rizzoli, con il quale rimarrà a scrivere e a lavorare per i suoi giornali con incarichi anche di responsabilità fino a che non andrà via, cacciato da Rizzoli per motivi disciplinari, e troverà immediatamente lavoro come direttore editoriale della Mondadori. Nel frattempo, nella redazione della Rizzoli ha conosciuto un giorno un giovane attore che diventerà presto regista, che si chiama Vittorio De Sica. È un incontro col destino che poi si rinnoverà nel momento in cui Zavattini farà la sua prima sceneggiatura. Siamo nel 34 ed è Darò un milione, e naturalmente Darò un milione è un soggetto, una sceneggiatura desunti da un piccolo raccontino che lui ha già pubblicato. C'è una foto di questo film, di un fuoriscena che appunto attesta questo incontro di nuovo col destino, di Zavattini che è andato sul set a vedere girare Camerini, il regista, ed è la foto di Zavattini e Vittorio De Sica insieme, attore nel film.
Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché, chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Restai a un vecchio amico 100 lire e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io sono ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. 11 siamo amati, ora i tempi son cambiati, la mia donna stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi inganna con due o tre. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io son pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ognor com'è.
Siamo quindi 34, 36 e il richiamo del cinema si fa forte, anche perché probabilmente Zavattini nel frattempo ha cominciato a scrivere dei soggetti per i fumetti, perché direttore editoriale della Mondadori lo è anche della Walt Disney Mondadori, quindi lui ha cominciato, dicevo, a scrivere soggetti per i fumetti, soggetti sempre fantasy e avventure. L'incontro con De Sica, dicevo, certo è fondamentale, forse alla base, all'alba del 40, del suo trasferimento a Roma, dove prende in affitto una piccola stanza. E poi solo in seguito prenderà la famosa casa di via Sant'Angela Merici nel quartiere Nomentano di Roma, dove io l'ho conosciuto e dove è passato tutto il cinema italiano in innumerevoli riunioni, convivi, eccetera eccetera. In realtà questo appunto, questa attrazione romana probabilmente è legata all'attrazione cinematografica. In questi anni, a cavallo della guerra, si prepara idealmente quella che sarà la quadrilogia fondamentale del neorealismo: Chuchat, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D. Ricordiamo che Chuchat e Ladri di biciclette vincono poi due Oscar anche.
Com'è andata?
È andata bene. Hai dovuto aspettarla prima tutta a posto.
Che c'è qua?
C'è lavoro pure per te. C'è da cingere il cetolino del berretto che me balla. Via qua, guarda un po'. Ognuno c'ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più l'assegni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, gliela rio.
Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia?
Che hai da fare?
Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora.
Da una?
Sì, da una.
Credo che fra me e De Sica ci sia stata realmente una parità, che quello che si è fatto di buono lo si è fatto per una vera, reale intesa che era anche misteriosa, direi, che era anche sotterranea e quindi è molto difficile fare questa distinzione e molte cose dei tanti miei progetti, quanti progetti, anche troppi progetti della mia vita ho fatto, sarebbero rimasti dei pezzi di carta, diciamo così, senza Vittorio De Sica.
Non mi tentare ancora, non mi cercare, non ti curare di me. Lascia che spezzi al fine questa malia, ch'io fugga via da te. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, tu col tuo perfido amor hai lacerato il mio cuore, eppur sei tu, soltanto tu, che io bramo. Tu che
mi fai piangere, tu che mi fai fremere, triste lontano da te, non va un altro amore per me, tutto l'amore sei tu, sei tu. Non dirmi che son vile, se io t'amo ancora, e torno ancora da te. Soffro e non so spezzare questa mia pena che mi incatena a te. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, tu col tuo perfido amor hai lacerato il mio cuore, eppur sei tu, soltanto tu, che io bramo, tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, triste lontano da te, non dai un altro amore per me, tutto l'amore sei tu, sei tu.
Il neorealismo, dunque, Zavattini per i più viene ricordato come uno dei padri indiscussi del neorealismo cinematografico. Certo, è stato sicuramente uno dei padri indiscussi, ma nello stesso tempo è stato l'anima più eccentrica, più originale, più libera del neorealismo. In questo senso Zavattini ha continuato ad essere neorealista fino all'anno della sua morte, il 1989. Zavattini è stato un mostro sacro, sì, di libertà intellettuale e di coerenza artistica. Queste sono due qualità che oggi sarebbero molto, molto preziose, perché sinceramente poco frequentate rispetto a quegli anni. Questa quadrilogia è solo, come dire, l'alba gloriosa di un'attività, quella zavattiniana come sceneggiatore, che attraverserà tutto il grande cinema italiano. Diciamo solo che lavorerà con Visconti, bellissima nel 51, Roma ore 11 di De Santis, inventerà a mio avviso il film a episodi, da Siamo donne all'amore in città e poi tanti altri, fino a Boccaccio 70, eccetera eccetera. Poi firmerà la Ciociara, che nel 60 vince l'ennesimo Oscar. Non avrà paura di lavorare con dei giovani, da Maselli a Puccini, a Neo Lorisi, a Damiani, e nel frattempo continuerà a portare avanti tutte le sue attività trasversali. Ricordiamo che ha scritto 5 libri, debutta nel 31 per Bompiani con Parliamo tanto di me, poi arrivano I poveri sono matti, Io sono il diavolo, e poi quel Totò il buono, esattamente nel 43, da cui poi viene tratto Miracolo a Milano, e che lui firma su una delle tante riviste sulle quali scrive, lui firma con Totò, cioè alias Antonio De Curtis, perché il suo sogno era di fare un film come regista e di avere come protagonista, nella parte appunto di Totò, Totò.
La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, tu può fallessi, io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che hai more per te. Perdonami se accantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
Scrittore, ma anche poeta, un poeta di grande valore, di cui Pasolini, recensendo il suo, non posso citare il titolo in emiliano perché è molto difficile, di cui appunto Pasolini disse assolutamente bello, totalmente bello, e cito anche Pasolini a memoria. Zavattini non dimentica mai le sue esigenze espressive, le coltiva in un attivismo frenetico, mentre appare che la sua attività maggiore sia quella di sceneggiatore.
La vita è triste, la vita dura, certe volte fa proprio paura.
Diventa buona e bella, ma diventa buona e bella.
Col formaggino.
Stella. In famiglia papà e mamma si schiaffeggia il nostro pete, ha deciso finalmente si divorzi la
fetta. Ma d'un tratto Severina, la fedella antica serva, porta in tavola la cosa che tornare, fa il sorriso sulla bocca del marito, sulla bocca della sposa, che cosa?
Il formaggino, stella.
Dalla casa di Gigino è fuggita la sorella, ma Gigino aspetta e spera che la torni all'improvviso,
perché è molto affezionata.
Al formaggino.
Stella.
Ricordiamo una commedia, Come nasce un soggetto cinematografico, che venne per la prima volta messa in scena da Virgilio Puecher per Il Piccolo di Milano, con Tino Buazzelli protagonista, e debuttò a Venezia. Poi venne ripresa da tutte le maggiori compagnie europee, non solo italiane. Continua a scrivere libri, tanti libri, pensiamo a Straparole negli anni 60, pensiamo a raccolte di altre poesie, che vengono anche inserite in libri di altri autori. È onnivoro nella sua creatività, per esempio appunto un suo poemetto su Ligabue verrà poi addirittura tanti anni dopo, nel 78, sceneggiato da Nocita per il suo Ligabue televisivo. Quindi insomma lascia appunto un'eredità immensa di tracce, di elementi, di opere.
È proprio una bella mattina. Gusto le piccole cose come un eroe le grandi. Caffè è buonissimo. Nella mia riconoscenza mescolo tutto. Tutto. La domestica e l'infinito. Nella vecchia casa la vasca perdeva sempre. E gli inquilini avevano le calze appese fuori ad asciugare. Come facevano a metterle? Il calcagno si avvicinava sempre più alla punta. Qui invece tutto palpita, si illumina come i flippers. Il telefono squilla spesso, mi cercano. E il prezzo dei soggetti che scrivo per il cinema aumenta. La vanità non mi è estranea, no. Se guardo la luna prima di ogni altra cosa noto che m'assomiglia. Io amo il mio mestiere, sconfinato, libero. Ma chi mi può impedire di pensare quello che voglio? Chi? Se mi piace che un albero parli, parla. Anzi, ha la tosse.
ostinato camminare col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Ed in mente mi torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi. Ma mi vogliono bene come ai campi, alla pelle e dalla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati, ancor temete il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete. Che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina sua compagna. E quando incontra un vetturino gli torna in mente il suo concio natale, e vorrebbe la coda del ronzino regger come strascico unziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi dormire. Dal nido di quell'albero le uova per rubare salivo fino in cima, ma sarà la sua chioma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola l'uomo ed una il cane. Io non sono cambiato, il cuore di pensieri sono gli stessi, sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa. La luna si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia voglio gridare contro il disco della luna. La notte è così tersa, qui forse anche morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo e ora senza scopo, giunsi come un maestro solitario, e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome, voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese senza nome.
dopo la Sciociara, dopo i film a episodi, l'ulteriore collaborazione con De Sica e con gli altri registi del post-neorealismo, Zavattini non dimentica mai di far sentire la sua voce come intellettuale impegnato dentro la realtà. Sono innumerevoli le sue partecipazioni in quegli anni, a cavallo appunto fra la fine del neorealismo e le nuove spinte, le nuove tensioni che attraversano il cinema italiano, le sue partecipazioni a convegni, a dibattiti, alla promozione di associazioni di autori, alla promozione di gruppi di pressione. Non ci dimentichiamo che poi il suo ruolo era talmente importante che venne direttamente attaccato nei lontani anni cavallo fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 da Andreotti, quando nel famoso articolo appunto storico sui panni sporchi del cinema italiano, e venne proprio citato Zavattini. Speriamo che De Sica, cito appunto a memoria, speriamo che De Sica, diceva Andreotti, si allontani dagli spunti che gli fornisce Zavattini. E Zavattini manterrà sempre questa sorta di guardia della libertà intellettuale del cinema italiano. Probabilmente a coronamento di ciò, ormai anziano, venne fatto presidente dell'ANAC, dell'Associazione degli Autori Cinematografici, e in qualche modo ricevette anche tutti gli omaggi, tutte le medaglie e onorificenze di cui è piena, come dire, la sua vecchiaia. Ritorniamo appunto agli anni 60, a quel momento che poi confluirà nel 68, in questa, come dire, rivoluzione mancata, ma in questo grande sommovimento di idee e sociale. Il cinema partecipò in prima persona. Già nel lontano 62, quando si agitavano venti di guerra in tutto il mondo, perché non ci dimentichiamo che il 68 nasce a livello mondiale sulla spinta dell'antiimperialismo, siamo appunto nel pieno della guerra del Vietnam, già nel 62, in piena guerra fredda, Zavattini si era impegnato lanciando dalle pagine di Rinascita il cinegiornale della pace. Rinascita si era impegnata a sua volta a promuovere questa iniziativa, e nel maggio del 63 al Cinema Supercinema di Roma venne proiettato quello che però rimase il numero unico di questo cinegiornale, che appunto propagandava l'idea di pace, che era ispirato a una visione antiimperialista del mondo. Diciamo che questa esperienza è un po' il nucleo di quelli che saranno poi i cinegiornali liberi del 68 fino all'alba degli anni 70. I cinegiornali liberi prodotti grazie all'Unitelefilm e promossi da Zavattini intorno a lui, da tutta una serie di autori italiani, furono un momento di testimonianza di questo processo che si pensava rivoluzionario, che attraversava il paese, che coinvolgeva gli studenti, gli operai e diciamo così gli intellettuali, insomma gran parte della società dell'epoca, che oggi se ne possa dire. Zavattini disse del cinegiornale libero, per in qualche modo definirlo e darne, come dire, il carattere: tutta la città, se siamo capaci di raggiungerla, diventa complice, in quanto poi lo vuole rivedere, si vuole rivedere nel cinegiornale, e anche con dei riti che saranno completamente nuovi e che sono antitetici proprio alle leggi del vecchio cinema. Cioè, ancora una volta, come fu per il neorealismo, Zavattini vedeva in questo movimento sociale, politico e nello stesso tempo creativo, intellettuale, l'occasione di uno svecchiamento espressivo, generale, trasversale, del linguaggio non solo cinematografico, come poi vedremo con altre esperienze che lui porterà avanti in contemporanea. E così come il neorealismo era stato prodotto dalla Resistenza, il 68, secondo Zavattini, deve produrre una rivoluzione del linguaggio contemporaneamente. Del resto ricordiamoci che la prima parola d'ordine del 68 fu l'immaginazione al potere, una parola d'ordine profondamente zavattiniana. Non a caso nel 70, appunto per testimoniare di questa visione a tutto campo, a 360 gradi, dello svecchiamento dei linguaggi espressivi, Zavattini fa uscire una cosa, la definisco una cosa, che si chiama Non libro più disco, che è un testo che poi comprende anche un 45 giri con un ululato di Zavattini, di cui lui dice: un discorso che diviene anche segno ed è costretto ad uscire dalla pagina per farsi suono. Sembra di sentirlo parlare.
Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua? Egregio sindaco, mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente: vincere o morire. Ora vorrei sapere come mai vinto non hai eppure non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva né vincere né morire.
Zavattini, diversamente giovane, continuerà a stupirci, continuerà a attraversare anni così complessi, difficili, fino alla sua morte, che avverrà il 13 ottobre del 1989, offrendo sempre una testimonianza significativa, importante, una testimonianza a cui riandare in momenti più cupi, in momenti meno creativi della nostra vita e della vita di un'intera società.
Voi ed io, punto e a capo. Musiche e parole provocate dai fatti con Cesare Zavattini.
Buongiorno, buongiorno. Riprendo il contatto con voi radioascoltatori dopo un anno circa. Per essere preciso, cominciai il mio dialogo con voi il 25 ottobre del 1976 alle ore 9 in punto. E per essere ancora più precisi, era lunedì. Sui giornali, nelle ultime pagine, c'erano le solite massaggiatrici. E nelle prime, l'onorevole Andreotti, che ripeteva agli italiani su tre o quattro colonne, mi pare, che per uscire dalla crisi si sarebbe dovuto produrre di più a costi competitivi. Malgrado la mia profonda incompetenza in materia economica, intuivo allora che l'egemonia della classe operaia incontrava sempre di più difficoltà. A metà giornale si incontravano i nomi di Pippo Baudo, sì, proprio, e di Alberto Lupo, al quale mandiamo a nome di tutti un augurio perché sorta presto da certe sue preoccupazioni di salute. Nella cronaca morivano 50 o 60 pecore alla periferia di Roma a causa dell'acqua avvelenata da un'infiltrazione di cianuro. Il proprietario di un cane, ricordo benissimo, cercava il cane, fuggito di casa per motivi che non si sapranno mai, e offriva una mancia a chi glielo avesse riportato.
Fra le altre cose, dopo l'esperienza dei cinegiornali liberi prodotti da l'Unitelefilm, partecipa e collabora a quella che sarà la fondazione dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, in cui confluirà tutto il materiale ricchissimo, importantissimo, cinematografico e documentaristico, da un lato del Partito Comunista, dall'altro dell'Unitelefilm. Non sono sempre la stessa cosa, e comunque a tutt'oggi la fondazione dell'archivio audiovisivo ha portato a noi un patrimonio ineguagliabile e fondamentale per la conoscenza della storia del nostro paese, e non solo dal dopoguerra ai giorni nostri.
I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would, if I only could, I surely would.
Oh, I'd rather sail away like a swan that's here and gone.
I'd rather be a forest than a street. Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would, if I only could, I surely would.
Nel frattempo vi danno tutte le onorificenze possibili, fra le tante una fondamentale che ebbe solo Chaplin, appunto insieme a lui, che è il The Writers Guild of America Medallion, poi il Leone d'Oro speciale della Biennale di Venezia nell'80, Lizzani nella Biennale Rinata dopo i grandi fasti rivoluzionari del 68, in cui il nostro Zavattini era stato eternato in una fotografia che poi rimarrà storica, arrestato durante l'occupazione della Sala Volpi. La Biennale poi nell'88 gli darà anche il premio Rossellini. Dopo la sua morte ci sarà appunto una retrospettiva fondamentale al Centro Pompidou. Insomma, da un lato Zavattini viene consacrato, dall'altro Zavattini continua a testimoniare finché ha vita della sua irriducibilità a questa consacrazione, della sua capacità di non dimenticare mai, di dare una visione obliqua, una visione diversa, una visione assolutamente non compromessa della realtà e di quello che avviene intorno a noi. Tutto questo, diciamo, in qualche modo ha un suo compendio, ha una sua testimonianza finale in quel film che è La Verità, un film prodotto da una coraggiosissima produttrice, Marina Piperno, della Reiac Film, che sposa questo progetto e porta a compimento quest'ulteriore sogno zavattiniano. La verità è la storia di un pazzo che gira per la città, quella città che, se siamo capaci di raggiungerla, come diceva per i cinegiornali Zavattini, diventa complice e inventa nuovi riti, gira per la città parlando della verità, cioè dicendo tutto ciò che non si può dire, tutto ciò che non si deve dire, tutto ciò che non è lecito dire, insomma portando avanti quella trasgressione del vero che è stata poi in qualche modo anche la chiave della poetica zavattiniana, di una poetica appunto trasversale che ha attraversato tutti i linguaggi nei quali si è espresso. Questo film è, come dire, anche una testimonianza della sua assoluta e immutata vivacità intellettuale. Racconta Marina Piperno in una delle sue tante interviste, testimonianze della sua collaborazione con Zavattini, che ogni mattina lei leggeva insieme a lui tutto quello che lui aveva scritto. Lui non dormiva quasi più e scriveva ogni giorno, aveva delle sollecitazioni nuove per aggiornare la sceneggiatura di ciò che si doveva girare, di ciò che lui voleva girare e interpretare. La verità è un film che ebbe una circolazione molto complessa nelle sale, che ebbe poi un passaggio televisivo su Rai 2, ma che credo sarebbe il caso di rivedere per avere la testimonianza, sì, certo, di un diversamente giovane, di un'opera diversamente giovane, ma soprattutto di una coerenza intellettuale, di una libertà intellettuale, di una capacità di tenersi sempre in una dialettica col potere mai compromessa, mai coinvolta, e che oggi sarebbe prezioso testimoniare e dare in eredità alle giovani generazioni e anche ai non più giovani.
Il 20 settembre 1902 nasce a Luzzara Cesare Zavattini. Patrizia Pistagnesi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini.